che ne so, tu, perché tu sei bravo, tu dici ce ne sono tanti, se tutti prendessero quello che per te è centrale, che è, no, anche per me è quello centrale, però ognuno ha i suoi percorsi, c'è chi scopre, diciamo, un percorso di lotta perché a un certo punto si trova a militare nel movimento gay, o chi ha un percorso di lotta perché viene da movimenti ambientalisti, magari anche un po' borghesucci, ma che poi nella lotta fa le sue analisi, le sue critiche. Però io su questo faccio, secondo me, tutti e due mi sembra che fate un salto logico grande, cioè voi date un po' per scontato che uno degli elementi di debolezza del movimento sta nel fatto che in qualche modo è strutturato, è destrutturato, non è sindacalizzato, non è particolarmente legato ai partiti. Ora qui io non ne farei tanto una questione di opinioni personali, io proverei a leggere la cosa in chiave storica. Partiti e sindacati storicamente hanno ucciso il movimento studentesco, non l'hanno mai fatto vivere. Hanno cercato di cavalcarlo, hanno cercato di canalizzarlo, hanno cercato di renderlo governabile. E non per questo il movimento studentesco, negli anni in cui esprimevano una vera conflittualità, Luciano Lama lo cacciava a calci in culo dall'università. Quindi su queste scelte, se riflettete anche un po' ai rischi che io vedo oggi, che credo molti di voi anche percepiscono concretamente, di egemonia nel movimento studentesco da parte di alcuni collettivi, che sono quelli che poi si sono legati a certe scelte politiche e sindacali, Rifondazione CGL, dietro copertura manifesto, sono quelli che in definitiva finiscono per fare un ruolo quasi baronale a livello di movimento. E su questo anche io credo che la vera forza del movimento studentesco sta nel fatto di essere un movimento. Su questo ci ho avuto molte discussioni con i francesi, i quali, come sapete, hanno una tradizione di sindacalizzazione studentesca molto più forte, i quali si sentivano molto forti e vittoriosi perché in qualche modo la loro lotta era più organizzata. Salvo che la loro lotta era più organizzata esattamente come quando il movimento anti-Moratti si è fatto cavalcare dalla Moratti, certo, in piazza era tantissima gente, tutti lì a esprimere questo grosso conflitto che è rientrato dopo 5 minuti quando la Guisa si è messa d'accordo con la Moratti. E quello che accadrà in Francia è molto simile, quello che è accaduto in Francia durante tutti questi anni in cui il movimento si svegliava più o meno sotto comando di certe indicazioni sindacali, non è stato esattamente di tipo sovversivo. Io credo che quando ci interroghiamo un po' sulle vie per mettere in discussione il sistema, ho paura che, date il pensiero delle forze sindacali e politiche attuali, non sia esattamente un vantaggio avere qualcuno che cerchi di controllarti.
Però magari si rischia di, cioè, che se ci sono tanti studenti che si occupano di temi per quanto
importante,
in particolare, poi
in
particolare
serve
tutto
in
particolare.
No, ma tu hai ragione, però vedi, questo qui, su questo, anche a Bruxelles ci siamo scannati, perché secondo me non ha nessuna importanza il documento politico che noi scriveremo, non ha nessuna importanza che tipo di lotta noi andiamo a individuare, la cosa importante è che le cose nascono da un confronto, per cui io vengo, ti racconto le mie esperienze di lotta, tu mi dici le tue, discutiamo di quelle che secondo ognuno di noi sono le priorità da affrontare, e a partire da questo poi può darsi anche che usciamo con un'iniziativa che magari è anche perdente, non ha nessuna importanza, però fa parte di un processo, un percorso che abbiamo fatto insieme. Questo secondo me ti pone le basi per fare dei passi avanti. I passi avanti sono piccoli, lenti e faticosi. Quando tu vedi l'esplosione dopo 10 anni di silenzio, tutti quanti in piazza, io mi interrogo, mi fa piacere vedere tanta gente in piazza, però mi interrogo anche, ma questi qui 2 anni fa dove cazzo stavano? Il processo di Bologna non viene fatto dalla Moratti, viene fatto da Berlinguer. Berlinguer e Zecchino sono gli italiani che lo fanno, cioè il centro-sinistra. Il fatto che certe forze sindacali e politiche non potevano permettersi di alzare la voce critica contro queste cose è stato uno dei fattori che ha impedito il manifestarsi di certe ribellioni. Oggi io vedo tutti gli studenti che si incazzano e che si dicono: ma il problema è il processo di Bologna. Scusa, il processo di Bologna, allora perché non ti fa rimettere in discussione le forze politiche, sindacali e editoriali con le quali ti sei legato? Su questo secondo me ci sta un attimo da riflettere, non ne farei una questione di efficacia della lotta, penso che nel momento in cui ci sono le forze per portare avanti certe istanze si portano avanti, ma la cosa più importante è a livello di collettivi studenteschi, oggi come oggi, cominciare a riconoscersi, cominciare a capire che ci sono alcuni risultati che si possono ottenere con le lotte con un certo coordinamento, e credo che un coordinamento per collettivi risponda molto più all'esigenza che tu stai manifestando di quanto non possa essere una struttura sindacale con il tipetto eletto che arriva e che quindi poi ti dice quello che devi fare e ti diventi parte, diciamo, nella migliore delle ipotesi, il braccio operativo di decisioni già prese. Per ritornare anche alla questione che avete posto della divisione lavoro manuale e lavoro intellettuale, cazzo, quelli erano i temi forti di tutti i movimenti studenteschi. Quando, visto che il titolo della nostra iniziativa di oggi è per l'università critica, in Italia l'università critica è stata introdotta a Trento da Curcio, per rispondere ai problemi che nascevano dall'esperienza dell'università negativa, che era stato un tentativo fortissimo di mettere l'università al servizio della società e che però concretamente nelle modalità in cui veniva portato avanti questo progetto tendeva a riproporre questa maledetta divisione tra, diciamo, quelli più agli addetti alle azioni e gli addetti all'elaborazione. L'idea dell'università critica era anche il tentativo invece di riprovare a fondere le due cose insieme, e insomma si fa nei percorsi quotidiani di vita universitaria, ma ovviamente aprendosi alla società, perché l'università non è dei docenti ma non è neanche degli studenti, l'università è della società. E quando noi diciamo la ricerca libera eccetera, la ricerca libera non è né la mia né la vostra, è la possibilità di poter tradurre anche in campo scientifico le istanze sociali che percepiamo dalla lotta esterna. Quindi la sensibilità tua, mia e sua è quella che ci porterà a studiare certe cose, a studiarle in un certo modo e a individuare certi tipi di risposta. Per fare questo ovviamente non dobbiamo avere di mezzo qualcuno che ci dica quello che si deve fare, però non ne farei una questione lo Stato se ne è fregato e l'università diciamo, il corpo docente ha portato avanti certe istanze. Lo Stato non se n'è fregato, lo Stato sta guidando questo processo. E la cosa paradossale, se la vedete in chiave storica, è che tipicamente il Ministero non è mai stato contento di dare potere alle università. Il Ministero contro gli Atenei, come vi raccontavo prima, inizialmente c'è una contrapposizione assoluta. Ogni potere che il Ministero dà agli Atenei è potere in meno che a lui. Oggi si tratta di la società è al servizio dell'economia e lo Stato, che non è, lo Stato non è il Ministero, lo Stato è un apparato un po' più complicato, è un apparato che sta al servizio del potere economico e ha fatto un disegno, per la verità il disegno è stato fatto dal potere economico che controlla anche il reclutamento statale, il disegno è quello che l'università debba essere al servizio delle imprese. Da questo nasce tutto il resto, ma l'autonomia che viene data agli Atenei, i rettori ne escono vittoriosi, il potere baronale si rafforza così facendo, ma non è perché lo Stato non vuole, perché lo Stato, per servire meglio l'economia, le imprese, ha deciso di fare questa mossa, esattamente come lo Stato fascista, per servire meglio il grande capitale, aveva bisogno di un apparato molto centralizzato. Ma l'idea è sempre quella, cerchiamo di capire perché viene fatto questo. Prima era servire il grande capitale, oggi è servire il grande capitale di oggi, che è un capitale oramai globalizzato, per cui le istanze del grande capitale oggi non sono più a livello nazionale ma sono a livello europeo, a livello mondiale. E su questi processi il movimento studentesco necessariamente deve inserirsi, ma deve inserirsi non schierandosi con lo Stato o con i baroni. Il disegno è unico, i baroni sono quelli sui quali l'ERT punta per attuare un certo disegno, tramite la Commissione Europea l'ERT condiziona gli Stati, quindi non vedrei questa contrapposizione Stato-Baroni, vedrei piuttosto un'unica trasformazione dell'università al servizio della società, dove la società diventa sempre più grandi imprese, la società al servizio delle grandi imprese. Cercare di inserirsi in queste contraddizioni è il piccolo contributo che può dare un movimento studentesco. Poi se il movimento cresce il contributo cresce, però per ora io non vedo possibilità, diciamo, di allearsi con una forza politica che rappresenta lo Stato o con poteri accademici, baronali, i baroni per intenderci, i rettori, quelli via minoritari che vorrebbero difendere l'università un po' di tutti, che sono semplicemente quelli che, non essendo università tra virgolette d'eccellenza, hanno interesse a porsi un po' come critici, ma in realtà per conservare il loro potere.